noi ci siamo posti il problema delle representation and warranties e l'abbiamo affrontato sulla base di un caso un po' particolare, proprio perché il buyer in quel caso poteva addirittura considerarsi se non responsabile ma comunque corresponsabile della sopravvenienza passiva e comunque doveva ritenersi a conoscenza dell'evento, dell'evento che costituiva radice causale della sopravvenienza passiva. Perché abbiamo affrontato il problema in questi termini? Perché quando dobbiamo chiederci qual è la natura giuridica, per usare un'espressione di questo genere, di qualche istituto, il modo migliore per affrontare l'argomento è quello di vedere quali ne sono le conseguenze, cioè di vedere cosa cambia a seconda che io qualifichi in un modo o nell'altro l'istituto che sto studiando. E abbiamo visto che tra di voi c'erano delle opinioni diverse a seconda appunto della rilevanza o meno, circa la rilevanza o meno della conoscenza da parte del buyer, probabilmente perché accennavo all'ultima lezione, non tanto tra di voi vi siano diverse opinioni circa il significato del principio di buona fede, che sarebbe pure possibile ma in qualche misura sorprendente, ma perché probabilmente implicitamente avete in mente un'idea diversa l'uno dall'altro di che cosa siano le representation and warranties. A questo punto io vorrei, visto che abbiamo affrontato il problema sotto il profilo della rilevanza della conoscenza e quindi sotto il profilo della disciplina, riprendere in mano il problema dal punto di vista invece della qualificazione, cioè chiediamoci direttamente, ma queste representation and warranties, che natura hanno? E poniamoci il problema partendo per un momento dal diritto italiano, cioè chiedendoci quale sia la natura delle garanzie nella vendita. Non è detto che questo problema sia identico all'altro, non è detto che il problema della natura giuridica delle garanzie nella vendita sia identico al problema della natura giuridica delle representation and warranties. Però è possibile, per non dire probabile, che tra i due temi ci sia quantomeno un collegamento. Ora, voi avete avuto di recente un richiamo alla normativa sulle garanzie nella vendita, in particolare sulle garanzie per i vizi, ma io vorrei tornare non tanto alla disciplina puntuale, quanto appunto a chiederci quale sia la natura giuridica di queste garanzie. Il tema di fondo è questo: che significa che il venditore garantisce che egli venditore vende un bene che non ha problemi dal punto di vista giuridico, cioè che non è oggetto di pretese altrui, evizione? Che significa che il venditore vende un bene che non presenterà problemi dal punto di vista invece delle sue caratteristiche, delle sue qualità? Insomma, per sintetizzare, vende un bene, garantisce di vendere un bene idoneo all'uso, di vendere un bene conforme al contratto. Cosa vuol dire che lo garantisce? La prima risposta che viene in mente è di dire che si obbliga, che assume una obbligazione. Il venditore è parte di un contratto e quindi è ragionevole ritenere che assuma delle obbligazioni nei confronti del compratore. Si potrebbe pensare in prima battuta, ecco, che il venditore si obbliga a qualcosa. Ma porta senso dire che il venditore assuma l'obbligazione che la cosa sia sua o che la cosa non sia oggetto di diritti di un altro? L'obbligazione ha come oggetto una prestazione. Io mi obbligo a dare, a fare, a non fare qualche cosa. Mi obbligo oggi a tenere un comportamento domani. Questa è la nozione di obbligazione. Possiamo dire che il venditore si obbliga oggi a tenere un comportamento attivo o passivo o omissivo in relazione alla circostanza che la cosa compravenduta sia sua o comunque non sia gravata da diritti di terzi? Ci rendiamo conto che la frase non regge. Il venditore non si può obbligare a che la cosa sia sua, la frase non ha senso. Il venditore non si può obbligare a che non ci sia un pegno o un'ipoteca sul bene compravenduto. Che cosa dovrebbe fare o non fare per adempiere? Mettiamoci sempre nell'ottica dell'inadempimento per capire bene se c'è un'obbligazione. Intanto ci può essere un'obbligazione in quanto possa essere non adempiuta, come pure intanto ci può essere un inadempimento in quanto ci sia un'obbligazione, evidentemente. Allora qui quale sarebbe il comportamento dedotto in obbligazione, la prestazione oggetto dell'obbligazione? Qui è evidente che non funziona parlare di obbligazione, ma lo stesso possiamo dire a proposito degli vizi della cosa. In che senso il venditore si obbliga che la cosa non abbia vizi? Ma la cosa o ha vizi o non li ha. Nel momento in cui si stipula il contratto, la cosa ha certe caratteristiche, note o ignote, questo è tutto un altro discorso, ma o ha o non ha le caratteristiche dedotte in contratto. Il cavallo è o non è un cavallo da tiro, o è o non è un cavallo da corsa, il cavallo è o non è zoppo, l'automobile è o non è un'automobile che può andare sul ghiaccio. Che cosa deve fare o non fare il venditore perché la cosa sia o non sia conforme al contratto? Non quadra il discorso in termini di obbligazione. Su questo punto ci sono pagine bellissime di uno dei più grandi giuristi italiani che tutti rimpiangiamo, Luigi Mengoni, il quale affronta questo tema con la piena consapevolezza che è il tema centrale della vendita. Anzi, richiamando una frase efficace di un giurista tedesco, Luigi Mengoni dice: questa è la croce della vendita, il problema croce nel senso di problema cruciale e insieme anche problema di particolare difficoltà. E dice Mengoni una frase molto efficace, dice: ciò che esiste o ciò che non potrà esistere non è materia di obbligazione, non è suscettibile di rivestire la forma del dovere. Perché ci sia obbligazione occorre che ci sia un dovere fare, un dovere astenersi dal fare, un dovere dare, un dovere sopportare al limite, ma deve esserci un dovere, non c'è obbligazione senza, l'obbligazione è assunzione di un impegno, no? Allora qui, dice Mengoni giustamente, ma ciò che esiste o che non esiste, ciò che esiste o non potrà esistere diversamente, non è materia di obbligazione, è una circostanza di fatto. La cosa non è del venditore al momento della vendita, la cosa è gravata di un pegno di un'ipoteca al momento della vendita, la cosa ha le caratteristiche dedotte in contratto o non le ha. Allora qui non siamo di fronte allo schema dell'obbligazione e quindi non siamo di fronte allo schema dell'inadempimento dell'obbligazione.
Però, scusi,
prego.
Però forse si vedesse la frase nel seguente modo, cioè io che vendo mi obbligo a dare un oggetto con queste determinate caratteristiche, cioè forse in questo modo si potrebbe pensare a un certo lato tra quando io dichiaro a avere questo elemento, vero che spesso nello stesso momento, però in un certo qual senso io nel momento in cui le dico sì, glielo vendo, da lì a quando glielo consegno, io ho un'obbligazione per segnarlo già a posto, funzionante, secondo il giudizio. Cioè, in quale senso è l'obbligazione della vendita?
Ok, allora, dice il nostro amico, ma potrebbe esserci il caso in cui tra la vendita e il trasferimento del diritto intercorre un lasso di tempo. In questo lasso di tempo io potrei, venditore, fare qualche cosa. Per esempio, io oggi stipulo un contratto, ma il contratto non è traslativo, il momento traslativo è differito nel tempo, tra oggi, usando sempre i nostri numeri, 1 gennaio 2009 e 31 marzo 2009 decorrono 3 mesi. In quei 3 mesi io posso regolarizzare la situazione. Per esempio, posso diventare proprietario del bene che ho venduto e che mio non era. Posso liberarlo dall'ipoteca o dal pegno che gravava sul bene. Posso, qui il discorso diventa un po' più surreale, ma posso anche aggiustare la gamba del tavolo rotta. Faccio un po' più fatica a trasformare un cavallo da tiro in un cavallo da corsa, forse allenandolo con molta intensità potrei riuscire a ottenere qualche cosa. Molto bene. Cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che se la vendita è una vendita efficacia traslativa differita, quella che volgarmente ma male si dice una vendita obbligatoria, il discorso potrebbe essere diverso. Osservazione corretta che però ci conferma che quando così non è, quando cioè la vendita come normalmente è ha efficacia traslativa immediata, questo discorso non porta senso. Avrei dovuto probabilmente premettere nel caso di vendita efficacia traslativa immediata tutte le cose che ho detto dopo. Adesso mettiamoci d'accordo che io abbia fatto questa premessa. Nel caso di vendita efficace, traslativa, immediata, che nel nostro sistema, come sappiamo, l'articolo 1376 è la regola, perché nel nostro sistema vige il principio consensualistico, quindi il trasferimento di proprietà consegue al semplice accordo, in questo caso vale tutto quello che ho detto dopo. Ok? Allora, continuiamo nella strada che abbiamo intrapreso, fatta questa opportuna precisazione, che stiamo parlando della vendita normale, cioè della vendita che produce effetti al momento dell'accordo. Se siamo in questo caso, noi ci rendiamo conto che non riusciamo a predicare in termini di obbligazione la garanzia che la legge in questo caso pone in capo al venditore, la garanzia, vuoi per l'evizione, vuoi per quello che ci interessa di più, per i vizi. A questo punto dobbiamo abbandonare la costruzione in termini di inadempimento? Non riusciamo a costruire una obbligazione da adempiere. Dobbiamo pensare che, tuttavia, la circostanza che il bene non ha le caratteristiche che avrebbe dovuto avere non costituisca inadempimento del contratto, costituisca qualcosa di diverso. Questo subito ci sembra un po' strano. Un po' strano ci sembra dover dire che non è inadempiente un venditore che ci vende una cosa diversa da quella, diversa in tutto e in parte, da quella che avrebbe dovuto venderci. Ci sembra che sia strano dire che è adempiente al contratto di vendita un venditore che ci vende un bene che non presenta le caratteristiche dedotte in contratto, addirittura le caratteristiche da lui promesse. Sì, d'accordo, non riusciamo a costruire in termini di obbligazione, ma dobbiamo per questo concludere che non è inadempiente. Ci sembra strano anche perché ci viene voglia di dire, accidenti, questo è il caso più importante di inadempimento. Se per ipotesi ci consegna il bene con una settimana di ritardo, sì, sarà inadempiente l'obbligazione di consegna, però non lo guarderemo con disprezzo. Se invece ci vende un cavallo da tiro dicendoci prima che è un cavallo da corsa, beh, insomma, la cosa ci pare molto più grave, no? Se ci vende un terreno non edificabile dopo averci garantito che era edificabile, noi compratori non possiamo dire che è inadempiente al contratto. Ci sembra una conclusione un po' fuori dal mondo. Allora, qui probabilmente dobbiamo rettificare un attimo l'approccio. Nel senso di dire, è vero, non c'è un'obbligazione, non riusciamo a costruirla, ma in qualche modo c'è l'inadempimento. Inadempimento a che cosa? Inadempimento in che senso? Inadempimento al risultato dedotto in contratto, che è l'attribuzione traslativa. Cioè, nella vendita l'effetto principale che deriva dal contratto a favore dell'acquirente è il trasferimento del bene, non un trasferimento di qualsiasi cosa, ma il trasferimento del bene che sia del venditore, che non abbia dei rischi giuridici e che abbia le caratteristiche dedotte in contratto. Ciò che non viene adempiuto è l'attribuzione traslativa. In tutto o in parte non viene correttamente adempiuta l'obbligazione traslativa, o se volete il risultato traslativo che il contratto di compravendita prevede. Dunque, sotto questo profilo, noi possiamo dire che il venditore che vende un bene non suo viola la garanzia, che il venditore che vende un bene viziato viola la garanzia ed è inadempiente per inattuazione o imperfetta attuazione dell'attribuzione traslativa. C'è quindi inadempimento? Sì, inadempimento a cosa? Non a un'obbligazione che non riusciamo a costruire, ma al contratto di vendita come tale. Conseguenza, il compratore potrà esperire tutti i rimedi che derivano dall'inadempimento. Per esempio, nel caso specifico delle garanzie, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. E ci potremo porre il problema di altri eventuali rimedi. Se per esempio la cosa sarà totalmente diversa rispetto a quella che avrebbe dovuto essere, come sappiamo, parleremmo di alius pro alio e parleremmo quindi di risoluzione del contratto per totale difformità del bene rispetto a quello compravenduto. Il che ci è necessario, perché se non potessimo costruirla così non riusciremmo a capire come mai possiamo attivare i rimedi della riduzione del prezzo, che è una forma di risarcimento, e della risoluzione del contratto, che è ovviamente una reazione all'inadempimento dell'altra parte. Allora, quando noi parliamo di garanzie, noi parliamo di istituti che sono a tutela dell'attuazione piena, completa, dell'attribuzione traslativa. Questa è la costruzione più convincente che ci consente di continuare a parlare di inadempimento alla vendita, non a un'obbligazione, ma di parlare di inadempimento e quindi a parlare di risarcimento del danno nel caso specifico sotto forma di quanti minoris. E soprattutto ci consente di costruire in termini di inadempimento la circostanza che vi è uno scostamento che trova radice in ciò che precede la conclusione del contratto, non in ciò che segue la conclusione del contratto, perché il dato fondamentale appunto è che la difformità tra il bene qual è in fatto e il bene quale dovrebbe essere si colloca temporaneamente prima della conclusione del contratto, non dopo, e quindi non può, anche sotto questo profilo, essere riferita a un'obbligazione che nasce dal contratto e che debba essere adempiuta successivamente. Vi sarà inadempimento, naturalmente, se il venditore non dovesse far fronte alle conseguenze negative, per esempio se si rifiutasse di accettare una riduzione del prezzo o, una volta sanzionato in questo modo la presenza di un vizio, dovesse rendersi inadempiente, allora sarebbe un'obbligazione di pagare o di restituire una parte del prezzo, qui il discorso diventa ovvio. Ma il dato fondamentale è che in questo modo riusciamo a dare rilevanza in termini di inadempimento a una difformità che si colloca temporalmente, logicamente, in un momento anteriore al contratto e quindi evidentemente in un momento in cui non si può parlare ancora di obbligazioni che nascono da un contratto che non è ancora stato concluso. Questo dato è importante per tornare al nostro tema, al tema delle representation and warranties, perché noi abbiamo due modi completamente diversi di vedere le representation and warranties usando le nostre categorie. Un primo modo è quello di dire che il seller che vende la partecipazione in una target che non ha la target le caratteristiche che il seller ha garantito essa avere, quel seller è inadempiente. Usando la terminologia angloamericana, è in breach of the contract, è inadempiente al contratto. Se il seller mi ripresenta il warrant, se mi dice e mi garantisce che le cose stanno in un certo modo e invece poi scopro che così non è, vuol dire che seller è stato inadempiente, ha violato il contratto. Se ha violato il contratto, io reagisco con i rimedi che conseguono alla violazione del contratto. Quali sono i rimedi che conseguono alla violazione del contratto? Sappiamo, perché l'abbiamo già detto, anche se non l'abbiamo ancora studiato a fondo, che il rimedio che il contratto prevede è il rimedio della indemnity. Dunque, a seguito della violazione delle representation and warranties, il buyer avrà diritto all'indemnity secondo certe regole. L'indemnity, in questo contesto, è un risarcimento del danno. Dunque, per tornare a un tema che abbiamo già trattato, è qualcosa di diverso rispetto a una restituzione di una parte del prezzo perché in debito. Ricordate che abbiamo parlato dell'adjustment of price e abbiamo detto che i meccanismi di adjustment of price sono meccanismi di adeguamento del prezzo che possono essere qualificati, nel caso che il prezzo pagato sia eccessivo, come una ripetizione di un debito. Ho pagato 1000, ma avrei dovuto pagare 800, quei 200 mi devono essere restituiti. Non è un risarcimento del danno, è la restituzione di un indebito. Discorso distinto rispetto alla violazione delle garanzie. Capisco che in un caso come nell'altro di soldi stiamo parlando, ma questo è troppo comodo per dire che sono due, la stessa cosa. Se tutte le volte che parliamo di soldi l'istituto giuridico fosse lo stesso, il nostro diritto civile sarebbe più semplice da imparare, ci sarebbero i soldi e poi c'è il resto. Non è così semplice. È vero, sono soldi in un caso come nell'altro, ma in un caso sono oggetto di una ripetizione di indebito, in un altro caso sono invece risarcimento del danno. Il fatto poi che il risarcimento del danno sia predeterminato dalle parti secondo certi criteri che studieremo quando studieremo le indemnity non toglie che sia il risarcimento del danno. Questo punto segniamocelo in mente perché avrà delle conseguenze ulteriori che dovremo affrontare quando noi applicheremo a questo contratto non tanto la sua disciplina, quella che troviamo nel contratto stesso, ma applicheremo la disciplina del contratto in generale proprio del diritto italiano. Comunque chiudiamo la parentesi e proviamo a vedere se si può ragionare diversamente, che mi è sembrato emergere da un diverso ragionamento, come dicevo, da alcune delle considerazioni che sono state fatte, quando si diceva da parte di alcuni di voi, ma in fondo che male c'è se le parti concordano che se si verifica un certo evento, questo evento è in capo un certo evento negativo, per esempio una sanzione amministrativa da inquinamento o una sanzione amministrativa da violazione della normativa antitrust, questo evento negativo le parti sin d'ora concordano che sarà in capo per esempio al seller, che male c'è? Niente di male, si potrebbe dire, le parti concordano quello che vogliono. In quest'ottica, se così concordano, il chiedersi ma sapeva o non sapeva forse assume un significato diverso, non dico che sia irrilevante, ma assume un significato diverso, mentre in uno schema di inadempimento sembra difficile dire è inadempiente quella parte che ha detto qualcosa non corrispondente al vero a qualcuno che sapeva che quella cosa non era corrispondente al vero, nello schema invece che stiamo adesso esaminando le cose potrebbero essere diversamente. Insomma, che cosa c'è dietro questa concezione diciamo più disponibile a attribuire rilevanza a questi accordi tra le parti, indipendentemente dunque da ragionamenti in termini di inadempimento? Ma qui lo schema di riferimento è quello dell'assunzione del rischio, dell'allocazione di un rischio. Il rischio, le parti concordano che sia in capo all'uno piuttosto che all'altro. C'è il rischio di dover pagare una sanzione? Sì. Chi sopporta il rischio? Tu o io? Metà io, metà tu, tutto tu. Sei d'accordo? Sì. Mi paghi perché questo sia, io ti pago, lo assumi tu. Questo schema, che schema è? Evidentemente non è uno schema di inadempimento di un contratto, no? Abbiamo l'impressione che sia un qualcosa di accessorio rispetto a un contratto di compravendita, un accordo parallelo. Ma cos'è allora? La logica qual è? Beh, noi non riusciamo a non pensare a una logica assicurativa. Qual è il contratto che per definizione trasferisce i rischi da un soggetto all'altro? È il contratto di assicurazione, no? Io pago un premio perché il rischio, anzi facciamo un altro nome, il signor Luigi Rossi paga un premio perché il rischio che la sua casa venga visitata dai ladri venga trasferito da Luigi Rossi all'assicurazione. Paga un premio, c'è un rischio, se si verifica un furto e viene portato via dai ladri un quadro, ecco che l'assicurazione indennizzerà il signor Luigi Rossi per quanto previsto nel contratto in relazione a quel quadro. Qui c'è qualcuno che è inadempiente, l'assicurazione è inadempiente a qualche cosa? Certamente no. Il signor Luigi Rossi paga un premio perché l'assicurazione eviti che i ladri vadano a casa sua a portargli via il quadro? Evidentemente no. Ecco che allora ci mettiamo in un'ottica di questo genere, no? Il soggetto che assume la qualità di buyer dice al seller: qui c'è un rischio, prenditelo tu, ti do una somma di denaro, te lo prendi tu, se si verifica io non ne avrò nessun danno, anche se in prima battuta sarebbe su di me come acquirente della partecipazione alla target. Lo schema ci sembra essere questo. E naturalmente uno schema di questo genere sposta completamente o quasi completamente il taglio dei ragionamenti, perché noi non stiamo più dicendo: il seller promette che non si verificherà la sopravvenienza negativa e se si verificherà dovrà risarcire il danno da inadempimento della sua promessa. Se preferite nei nostri termini, da ultimo identificati, il seller, essendo responsabile della correttezza dell'attribuzione, nel caso di scostamento dovrà risarcire un danno. Comunque, in questo caso, noi articoliamo il tema dicendo: il seller è inadempiente al contratto perché la cosa è diversa rispetto a quella che avrebbe dovuto essere. Ha promesso che la target era compliant with law dal punto di vista dell'antitrust, questo non era vero, quindi ha detto una cosa falsa e aveva promesso che fosse vera. A questo punto è inadempiente al contratto di sale and purchase agreement, quindi deve l'indemnity, quindi deve un risarcimento del danno che è costruito come indemnity. Questa è la strada A. La strada B è tutta diversa. La strada B è così: se dovesse verificarsi una sopravvenienza passiva se la TARG domani dovesse pagare una sanzione per qualcosa che è causalmente legato a una circostanza coperta dalla garanzia, se il seller pagherà una somma di denaro corrispondente a quella sanzione al buyer. Qui la sopravvenienza è dedotta in condizione. Si verifica un evento, ecco che si pagherà da parte del seller. In questo contesto, naturalmente, il dato è in qualche modo spogliato da connotati soggettivi. Non si sta rimproverando il seller per qualche cosa, non gli si sta dicendo mi hai raccontato delle storie, gli si sta dicendo avevi assunto un rischio, si è verificato l'evento che avevamo considerato insieme come possibile, a questo punto non sono io che devo sopportare le conseguenze negative, sei tu. Ecco qui, noi dobbiamo chiederci innanzitutto se per diritto italiano questo tipo di costruzione sia un tipo di costruzione che noi possiamo considerare coerente con i nostri principi in tema di assicurazione. Perché? Prima di tutto, perché ci sia un contratto di assicurazione, occorre che ci sia qualcuno che paga un premio per trasferire appunto sull'assicuratore un rischio. Qui quale sarebbe il premio? È un po' difficile dirlo, perché dovremmo pensare che il premio sia nascosto nel prezzo. Noi abbiamo insieme detto che le garanzie incidono sul prezzo. L'abbiamo detto subito. Quante più warranties concede il seller, tanto più il buyer sarà disposto a pagare un prezzo elevato. Però la cosa non è costruita nel senso io pago un prezzo 100 e poi ti compro le garanzie per 5. Mi seguite? Qui non si riesce a identificare numericamente una componente del prezzo che possa essere qualificata come premio. Noi abbiamo un prezzo che è maggiore rispetto a quello che sarebbe se venissero date meno garanzie, ma se ci chiedessimo di fronte a questo specifico contratto di Sale and Purchase Agreement qual è la componente del prezzo che deriva dalle prospettive reddituali della target e qual è la componente del prezzo che deriva dalla presenza di importanti garanzie concesse dal seller, non sarebbe facile dirlo, no? Perché il prezzo è un tutt'uno, un prezzo è tutto unitario. Questa però è una difficoltà che io non credo di dover considerare decisiva, perché in fondo si potrebbe dire sì, è vero, ma è vero anche che anche se non riusciamo a determinare in modo preciso qual è quella componente del prezzo che ha la funzione di costituire un premio per un'assicurazione che ci viene data dal seller, tutto sommato potremmo essere abbastanza liberali e dire non riusciamo a calcolarlo all'euro, però se è vero che una componente del prezzo dipende dall'esserci delle garanzie significative importanti, diciamo che una corrispettività, o meglio una presenza di un premio, potremmo anche identificarla senza dover necessariamente scorporare la quota premio dalla quota prezzo. È un'obiezione seria, perché naturalmente se poi in ipotesi dovessimo avere un inadempimento al pagamento del premio, non sapremo quando ci sia e quando non ci sia, ma se il prezzo viene pagato potremmo per un momento dire nel prezzo c'è dentro una componente di premio. Proviamo a considerare questa obiezione, ma credo insieme non la considereremmo sufficiente per dire lo schema assicurativo qui non funziona. Ma c'è una differenza, c'è un tema però che lascia perplessi. Abbiamo detto che, dico, lascia perplessi sull'applicabilità dello schema assicurativo alla ricostruzione della natura giuridica delle warranties. Abbiamo detto, ma nel caso dell'assicuratore è pacifico che l'assicuratore non ha niente a che fare col rischio, non può né ridurlo né aumentarlo. L'assicuratore a casa sua che aspetta di vedere se il ladro entra o non entra nella casa. È l'assicurato che può aumentare o ridurre il rischio, tant'è vero che se l'assicurato dovesse aumentare il rischio, per esempio lasciare aperta la porta di casa di notte, la conseguenza immediata sarebbe che nessun assicuratore gli darebbe alcun indennizzo, perché avrebbe aggravato indebitamente il rischio. Ma l'assicuratore con il rischio non ha niente a che fare. È esattamente il nostro caso. Siamo convinti che il seller possa dire: io delle sopravvenienze passive che dovessero risultare emergere successivamente al closing non so niente. Come non sai niente? Mi hanno dato una sanzione perché la target ha stipulato un'intesa vietata e tu dici: ah, io non ne so niente. Ci possono essere sopravvenienze passive più svincolate dal potere di controllo del seller, però il sentimento che noi abbiamo è che il seller, essendo gestore, ha il controllo della target. Un seller che ha fatto un bilancio gonfiato, come fa poi a venirci a dire: ah, io non hai trovato niente in magazzino? Sono sopravvenienze passive, io che c'entro? Facciamo un po' fatica. Ci rendiamo conto che una costruzione in termini schiettamente assicurativi non risponde al fatto, all'operazione economica in cui c'è un seller che è un gestore della target, che conosce la target, descrive la target, promette che la target abbia quelle caratteristiche e poi sarebbe un po' strano se si presentasse come un soggetto privo di qualunque controllo sulle caratteristiche della target, caratteristiche che in alcuni casi non sono caratteristiche, come dire, naturali, ma sono frutto di sue scelte imprenditoriali, come quelle di fare bilanci in un modo piuttosto che un altro. Allora qui abbiamo un sentimento che questa costruzione postula una indifferenza, una estraneità del seller al rischio che non risponde alla realtà delle cose. Ma poi c'è una considerazione più giuridica, ma anche di fondo, che dobbiamo fare. Ma il contratto di assicurazione lo può stipulare chiunque. Se io stamattina mi fossi alzato dicendo: adesso vado in aula e, oltre a chiedere la cortesia ai miei studenti di trascrivermi le lezioni che hanno registrato, chiederò loro se per avventura vogliono assicurarsi con me per qualche rischio che corrono. Vorrei propormi, per guadagnare qualche cosa a latere rispetto a quello che mi dà lo Stato italiano, farmi assicuratore. Avrei potuto fare questo stamattina entrando in aula? Perché no?
Perché bisogna avere un titolo.
Beh, io titoli ne ho tanti.
Nel senso che sì, l'attività assicurativa è sorvegliata da un organo aperto che appunto deve controllare l'autorità di chi esercita questa attività.
Sì, per stipulare contratti di assicurazione occorre essere autorizzati, no? E questo è un dato di fatto. Perché occorre essere autorizzati?
Perché bisogna dimostrare la sua autorità di garanzia, di avere certi requisiti di affidabilità, di come è gestito il patrimonio, che appunto mi sembra di dice che una parte. Yeah.
bisogna avere certi requisiti patrimoniali, no? Perché bisogna avere certi requisiti patrimoniali? Se io per esempio stamattina mi fossi alzato dicendo adesso vado in aula e vedo un po' com'è che posso portare a casa qualcosa, o stipulo con loro dei contratti di assicurazione, io nella qualità di assicuratore, oppure mi offro di fargli dei prestiti. Mi servono 100 euro? Chi mi dice che gli servono 100 euro, glieli do e pattuiamo un interesse, per carità, assolutamente di mercato. Potrei fare una cosa di questo genere? Posso propormi come mutuante nei confronti di uno di voi? O devo essere anche qui dotato delle caratteristiche che è necessario avere per essere una banca e quindi anche in questo caso essere assoggettato a forme di autorizzazione? Non è vero. Se io mi proponessi di fare un prestito a lei, nell'ipotesi che lei mi dicesse mi farebbero comodo 100 euro, io le faccio volentieri un prestito, lei fra 3 mesi mi restituisce 100 euro, invece di 100 euro me ne restituisce 102. Posso farlo, certo, il contratto di mutuo è un contratto che io posso stipulare individualmente. Diverso discorso sarebbe se io mi proponessi la platea dei presenti dicendo io faccio un'offerta a tutti voi, ma se io prendo uno di voi e dico voglio fare un prestito e guadagnare quindi questo 2 di interessi sui 100, lo posso fare benissimo. Credo che anche tra di voi capiti qualche volta che uno chiede all'altro dammi 10 euro, l'altro glieli dà e poi glieli restituisce, probabilmente senza chiedere un interesse, sperabilmente, anche perché non avendo voi, come dico, attività economiche esistenti, non avete questa attitudine. Però è sicuro che il contratto di mutuo può essere stipulato dal singolo. Può essere stipulato, questa è la domanda seria, può essere stipulato un solo contratto di assicurazione da un soggetto con un altro soggetto? Posso io stipulare un contratto di assicurazione invece che prestargli 100 euro con lui? Questa è una domanda di fondo per capire cos'è l'assicurazione. Io potrei assicurare con il nostro amico, potrei assicurare il nostro amico, dirgli guarda, tu mi paghi un premio e io ti assicuro contro il furto della tua motocicletta. Proviamo a rispondere sì o no, mi scusi, sì o no, poi motiviamo, sì perché, no perché, scusi, è solo per ordine, sennò perdiamo il filo, sì o no. Posso io stipulare con lui un contratto di mutuo? Risposta sì. Posso io stipulare con lui e soltanto con lui un contratto di assicurazione dicendo io ti assicuro a fronte di un premio di 5 che mi pagherai subito per tutto l'anno per il rischio che ti rubino il motorino? Scusi, non volevo interrompere, solo sapessi sì o no. Sì. Ecco, allora proviamo a dire di sì. Questo cosa significa? Significa che io ricevo dal nostro amico 5 euro. Le ipotesi sono due, che gli rubino o che non gli rubino il motorino. Se glielo rubano, vuol dire che sopporterà un danno, 500 può essere una cosa giusta per un motorino usato, sì, 500. 500, quindi io ho preso 5 euro, glielo rubano, gliene devo 500. Non è una situazione tra le più simpatiche, no? Ah sì, che no, perché lui sia conveniente, questo ma questo non è il punto, no? Attenzione, perché che lui, per lui sia conveniente, non è che non è vero che è conveniente, nel senso che se invece che venire da me fosse andato dall'assicurazione Tal d'Italia, anche lì avrebbe pagato 5 di premio, e poi certo che se glielo rubano deve ricevere 500. Ma perché non funziona questo ragionamento? Perché non funziona questo ragionamento che io stipulo con lui un contratto, prendo 5 e se va male per me ne devo 500? Perché? Prego?
Sì, sì. Perché è tutto commercio.
Naturale, perché non posso?
Che
Non funziona, perché non posso ripartire il rischio. Se io invece stipulassi con tutti loro un contratto di assicurazione e da ciascuno di loro ricevessi 5 euro, beh, adesso non so fare i conti, ma supponiamo che così sia, allora con il coacervo dei premi potrei affrontare il rischio statisticamente calcolato che vi rubino quel motorino. Allora, il contratto di assicurazione non esiste nel nostro sistema, cioè non è valido un contratto di assicurazione che non sia stipulato dall'impresa di assicurazione, ma non semplicemente perché l'impresa di assicurazione deve essere autorizzata, perché se no poi l'assicurato non trova più nessuno e quindi deve avere dei coefficienti patrimoniali, eccetera, eccetera. Questa è una conseguenza di una premessa. L'assicurazione nel nostro sistema intanto può essere stipulata in quanto il contraente è un'impresa di assicurazione e l'impresa di assicurazione ripartisce il rischio. Quindi l'impresa di assicurazione non si chiede quanto rischio c'è che il suo motorino venga rubato, ma si chiede qual è il rischio che vengano in tutta la platea degli assicurati rubati i rispettivi motorini. Questo è il discorso. Allora non c'è assicurazione se non c'è ripartizione del rischio. Il contratto di assicurazione è un contratto di impresa, nel senso che il requisito essenziale per la sua validità è che si sia un'impresa di assicurazione. Questo, per tornare al nostro tema, è un punto importante, perché qui noi non stiamo dicendo che c'è un soggetto, il seller, che ripartisce il rischio. Il seller non ripartisce nessun rischio, perché non è che stipuli 7.898 share purchase agreement ripartendo il rischio fra tutti i buyer, no? Il discorso non ha senso. Assume un rischio a fronte di un unico pagamento di un premio. Ma allora qui ci troviamo di fronte a un qualche cosa che in realtà non riusciremmo a qualificare in termini di assicurazione in senso tecnico. Che cosa sarebbe per diritto italiano un contratto come questo, nel quale un soggetto a fronte del pagamento di una somma di denaro assumesse il rischio isolato di dover pagare una somma 100 volte tanto? Che cosa sarebbe per diritto italiano? Tu mi dai 5 e se succede una cosa te ne do 10.000. Una scommessa. Sarebbe un gioco, una scommessa. Ma se fosse un gioco, una scommessa? Cioè, diciamolo in negativo, non sarebbe azionabile. Nascerebbe solo un'obbligazione naturale e, insomma, nel momento in cui io dovessi pagare 1.000.000 dopo aver ricevuto 100, mi porrei il problema se appartiene al mio costume quello di adempiere le obbligazioni naturali oppure no, e il buyer. Ma poi, insomma, un contratto come questo, in cui il tema più importante sia affidato all'adempimento delle obbligazioni naturali, non è che proprio, no? Non è che proprio ci sembra molto coerente con il tipo di operazione. Questo è il punto più critico di una costruzione in termini di assicurazione. Finisco un attimo, però, perché volevo provare a vedere quali sarebbero le conseguenze di una costruzione e dell'altra. Poi esaminiamo insieme i punti che non vi convincano. Se noi diciamo che siamo in presenza dell'inadempimento al contratto di Sham Purchase Agreement, sotto il profilo che abbiamo ricostruito della inattuazione o imperfetta attuazione dell'attribuzione traslativa, noi, come abbiamo detto, ci muoviamo nell'ambito dell'inadempimento al contratto. Questo perché è importante? Perché possiamo ritenere applicabili tutti i rimedi propri del diritto italiano che derivano dall'inadempimento del contratto. Certo, noi avremo un rimedio previsto dal contratto stesso, che è il pagamento degli indenniti, ma potremo in prima battuta dire, oltre a questo, noi potremo attivare i rimedi che derivano dall'inadempimento del contratto, che poi esamineremo. Naturalmente, e questo è un tema al quale abbiamo già accennato, nella misura in cui il contratto stesso non li escluda validamente. Però in prima battuta noi avremo uno schema, una sequenza del tipo, il seller inadempiente, il buyer ha i rimedi di contratto e di legge. Se noi ragioniamo nel senso invece dell'assicurazione, noi avremo delle conseguenze diverse. Perché? Sarà ovvio, sarà conseguente a questo schema, non essendoci in adempimento, che il rimedio che ha il buyer è soltanto quello di farsi pagare l'indemnity, perché l'indemnity è esattamente ciò che è stato pattuito a fronte del rischio. Non c'è un inadempimento, dunque il rimedio è pagami l'indemnity. Già in linea di principio scartiamo i rimedi che si connettono con l'inadempimento, per esempio la risoluzione del contratto, perché evidentemente in uno schema di tipo assicurativo tutto sta e tutto cade con il pagamento dell'indennizzo. Un tema possiamo affrontare. Questa indemnity, che è calcolata in un certo modo, può essere considerata eccessiva dal seller? Il seller pattuisce che, in caso si verifichi questa sopravvenienza passiva, dovrà 1000. Potrebbe poi dire 1000 è troppo, 1000 è una somma sproporzionata, 1000 è una somma eccessiva. Se ragioniamo in termini di assicurazione, evidentemente no. L'assicuratore non potrà mai dire che l'indennizzo pattuito è eccessivo rispetto al sinistro. L'ha pattuito, doveva pensarci prima, doveva chiedere prima un premio maggiore, ma se ha chiesto quel premio, l'evento si è verificato, il sinistro si è verificato, deve l'indennizzo che la polizza prevede. Almeno questo gli assicuratori non eccepiscono, eccepiscono tutto, ma almeno questo non osano eccepirlo, no? Dice guarda che in polizza ho previsto un indennizzo troppo alto, lo riduciamo perché è eccessivo. Questo, no? Se invece ragioniamo nel senso del risarcimento del danno conseguente alla violazione delle garanzie intese come appunto in adempimento al contratto, forse uno spazio per una riduzione potrebbe esserci, perché potremmo, ma è tutto un tema da affrontare, potremmo dire che siamo in presenza di una penale per un inadempimento. Se fosse una penale per un inadempimento potremmo anche pensare a un 1384 e quindi una sua riduzione della penale medesima per inadempimento. Dunque le due strade, inadempimento alla attribuzione traslativa corretta e schema assicurativo, portano a discipline diverse. Però vorrei un attimo tornare al tema da cui siamo partiti, perché ho fatto una lunga e credo utile tra di noi parentesi sulla natura di queste prestazioni. Quanto al tema della conoscenza, come starebbero le cose se fosse appunto in attuazione dell'attribuzione traslativa, come starebbero le cose se fosse schema assicurativo? Come starebbero le cose se fosse in attuazione dell'attribuzione traslativa, l'abbiamo un po' detto, ma come starebbero le cose se fosse assicurazione? Prego.
Forse per riconoscere un risarcimento a titolo di assicurazione sul rischio, bisogna conoscere prima il rischio che si assicura.
Quindi?
E quindi bisognerebbe un eventuale terzo andrebbe a considerare se il soggetto ha o meno che la coscienza è più rilevante.
Scusi, cerchiamo di rispondere.
Credo che non si potrebbe parlare di assicurazione se non conosce il rischio, esatto. Quindi la conoscenza del rischio da parte del soggetto che assicura.
Ma noi ci stiamo occupando adesso della conoscenza dell'assicurato, no? Noi ci stiamo dicendo il buyer. Se il buyer è la parte che lamenta un inadempimento, la sua conoscenza o no, l'abbiamo già vista, no? Se usiamo lo schema dell'assicurazione, che è quello che ci veniva suggerito, come opera questo schema, questo discorso quanto alla conoscenza da parte di quello che chiameremmo in quel momento l'assicurato? Ammesso che si possa parlare di assicurazione, abbiamo visto tutte le difficoltà per farlo, ma ammesso che si possa parlare di assicurazione.
Nel caso in cui il seller conosce il rischio, è come se lui conoscesse l'assicurazione, cioè ha fatto l'incidente stradale per il quale è assicurato.
Noi stiamo parlando di conoscenza dell'assicurato, e chiedo scusa. Che rilevanza potrebbe avere la conoscenza del buyer se la qualificassimo come assicurazione a questo schema?
Sono causa nulla, no?
Prendiamo le norme, vediamo se...
1892.
1892. Poi pure se vuole ci dice dove ha trovato quello che si serve.
Non so se ho trovato giusto. Comunque dice, le dichiarazioni inesatte all'efficienza del contraente sono causa di annullamento del contratto quando il contraente agisce con dolo col pagare.
In che senso sarebbe questa la norma?
Nel senso che, se però forse non so fare. Cioè se il buyer ha omesso. No.
Proviamo a ragionare un attimo insieme. Io sono Luigi Rossi. Luigi Rossi sa che sta per arrivare un ladro a portargli via il quadro e sa che non può fare niente per impedirlo. Allora dice, bene, io vado da un assicuratore, mi assicuro, ti pago un premio e così sarò coperto per il furto del quadro. Tutto bene? Aiutatemi un po'. Tutto bene o no? Cominciamo col dire. No, ecco, no. Bene. Allora, cos'è che non va?
Manca il rispettivo perfetto. Chi va a assicurarsi sa già che non esiste questo rischio, perché è sicuro che
l'assicuratore non verrà assicurato.
Non è la vecchia, ma non è la vecchia.
Quindi?
Quindi manca la causa.
Quindi 1895, direi, no? Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. Per assicurare un rischio che non è un rischio. Perché? Scusi, non, andiamo, proviamo insieme a ragionare, nel senso che prima ragioniamo sugli schemi generali e poi facciamo il distinguo, perché se facciamo il distinguo prima non arriviamo agli schemi generali. Il nostro caso è diverso. Non per nulla ho detto che il nostro caso è complesso, proprio perché ci serve per approfondire tutti gli aspetti. Però, in prima battuta, se noi diciamo, in generale, non nel nostro caso specifico, in generale, noi diciamo che le garanzie sono riconducibili a uno schema assicurativo, dovremmo arrivare alla conclusione che per l'ipotesi che il buyer sia a conoscenza dello scostamento tra le dichiarazioni e garanzie e la realtà, discorso generale, a questo punto lo schema assicurativo non funzionerebbe, perché saremmo di fronte all'assicurazione non di un rischio, ma a un qualche cosa che è privo di causa, perché ci sarebbe un signore che, sapendo che le cose stanno diversamente rispetto a quelle che sono garantite, otterrebbe una garanzia di tipo assicurativo, il che significherebbe porre in essere un contratto nullo. Quindi se il desiderio, se l'obiettivo che aveva spinto, che ci aveva portato sul discorso assicurativo era quello di dire: così non sto a pormi troppi problemi se sapeva o non sapeva il buyer, perché comunque sapesse o non sapesse il buyer ha diritto all'indennizzo, questo percorso non funziona. Punto a capo. Vogliamo adesso tornare al nostro caso. Il nostro caso perché è particolare? Perché è, diciamo, difficile da risolvere, però come sempre arriviamoci semplificandolo un attimo fino ad arrivare al caso di specie. Qui, quando noi diciamo, a proposito del caso che abbiamo fatto della società chimica che era parte di un'intesa vietata prima che ci fosse scelto l'Access Agreement, intesa vietata che vedeva come partecipe lo stesso buyer, perché questo caso può creare effettivamente dei dubbi? Perché la conoscenza è conoscenza di che cosa? E qui ci porta, questa domanda ci porta al cuore del problema del caso di specie, e ci serve anche per approfondire il tema delle garanzie in generale, che ci porta anche a dire che non tutti i casi sono uguali, evidentemente, sotto il profilo della conoscenza. Perché? Proviamo a fare un caso diverso, scusate se faccio tanti casi, ma così almeno ragioniamo su casi precisi. Se il seller mi garantisce che quei crediti nei confronti di quei tre debitori sono crediti che saranno esigibili e saranno esatti, quindi incassati normalmente alla scadenza, ci sono tre rapporti contrattuali che fanno sorgere A, B, C, che fanno sorgere un credito per la target che per esempio somministra a quei tre dei prodotti. Allora, il seller dice al buyer: io da quei contratti ho un incasso annuo di 1.000, 1.000 e 1.000. Mi hanno sempre pagato regolarmente, io ti garantisco che la target incasserà, fino a quando i contratti saranno in vigore, cioè ancora per 7 anni, 1.000 da A, da B e da C. Lo dichiaro e lo garantisco. Lo dichiaro e lo garantisco serenamente perché è stato così da anni. Quindi lo dichiaro. Supponiamo che il buyer in realtà sappia che è vero che A continuerà a pagare regolarmente, è vero che B continuerà a pagare regolarmente, ma sa che C è in una forte crisi finanziaria che non riuscirà a essere ricapitalizzato dai soci, e lo sa per ragioni che non ci interessa qui esaminare, ma che sono ragioni che non sono emerse all'esterno. Sicché il seller non lo sa che di quei tre debitori, che sono sempre stati dei buoni pagatori, uno dei tre non lo sarà più a breve. Lo sa il buyer. Ecco, in questa situazione, se il buyer sa che l'anno prossimo, dopo il closing, C non pagherà i 1.000, in questo caso possiamo ritenere che questa conoscenza gli consenta tuttavia di far valere la garanzia? Il seller non sa nulla, il buyer sa già che C non pagherà, tace, si prende la garanzia, fa valere la garanzia. Ci sembra che la risposta sia no, in questo caso non può. Ma che cosa c'è di diverso tra questo caso e il caso dell'intesa vietata che noi abbiamo esaminato come punto di partenza? Che cosa sa il buyer in questo caso? Il buyer sa che c'erano state delle riunioni dal 1 gennaio del 2008 al 30 giugno 2008 fra esponenti delle varie società chimiche che si incontravano e si incontravano per discutere delle possibili riforme del settore della chimica in Italia. Questo sa. Sa che nel 2008 ci sarà, nel 2009, scusate, il 30 giugno 2009 ci sarà un'istruttoria e poco dopo ci sarà una sanzione di un certo ammontare. Qui il discorso è diverso. Allora, una cosa è sapere che vi sarà la sopravvenienza passiva. Una cosa è sapere della radice causale potenziale di una sopravvenienza passiva. Non so se sono riuscito a essere chiaro con i due esempi. Nel primo caso io so che C non pagherà, lo so, non è un'ipotesi, lo so, cioè lo so per certo, magari addirittura io buyer sono uno dei soci della società C e già sin d'ora i soci hanno detto noi non ricapitalizziamo, quindi C non paga. Io lo so per certo, è un evento futuro ma certo, che io conosco, mentre non lo conosce il seller. I casi poi possono essere fatti anche meglio, ma insomma, in linea di principio questo è possibile, che il buyer sappia qualcosa che non sa il seller, no? E lo sappia per certo. Quindi conosce lo scostamento tra la dichiarazione e garanzia del seller e la realtà. Il seller gli ha detto che tutti pagano normalmente e pagheranno anche per il futuro, per i prossimi 7 anni, e il buyer dice sì, A e B lo so, è vero, ma C no. C, oppure di A e B non so niente, ma di C so che certamente non pagherà. È diverso questo caso rispetto a quello che stiamo esaminando, perché quello che stiamo esaminando, la conoscenza non è dell'evento quale si verificherà, non è della sopravvenienza passiva, ma è dell'esistenza di una radice causale potenziale di una sopravvenienza passiva. Potrebbe essere che l'istruttoria non venga neanche iniziata, potrebbe essere che l'istruttoria si chiuda con un nulla di fatto, potrebbe essere che l'istruttoria sanzioni qualcuno e non altri, potrebbe essere che la sanzione sia molto limitata e non particolarmente preoccupante. Allora che cosa sa il seller? Scusate, il buyer, che cosa sa il buyer? Il buyer sa poco, diciamo così, rispetto alla sopravvenienza passiva. Per di più, in questo settore, come voi sapete, esiste un premio per chi denuncia. Cioè, nel caso di intese vietate, colui che denuncia l'esistenza di un'intesa vietata all'autorità viene scriminato. Questo è un meccanismo volto a far sì che emergano intese vietate che altrimenti non si riuscirebbero a provare, non si riuscirebbero a provare fino a quando c'è qualcuno che ha fatto parte dell'intesa vietata che, diciamo, un linguaggio non tecnico, fa la spia. Allora qui il problema diventa molto ancora più interessante se ipotizziamo che sia il buyer ad autodenunciarsi. Se il buyer, per evitare sanzioni per se stesso, denuncia l'intesa vietata, questo dà luogo a un'istruttoria che ragionevolmente si conclude con facilità per l'accertamento l'intesa vietata, essendoci stato questa disclosure da parte di uno dei componenti. Se uno confessa, beh, certo gli altri potranno dire no, io non c'ero, ma insomma è un po' difficile riuscire a venirne fuori. In questo caso, sempre per completare e complicare il nostro caso, noi avremo una target che subisce una sanzione. Potrà il buyer dire dammi l'indennizzo? Anche in questo caso sembra difficile rispondere di sì, perché qui non è tanto un problema di conoscenza, ma è un problema di comportamento attivo che ha portato alla sopravvenienza. Torniamo al discorso della imputabilità della sopravvenienza passiva al buyer. Comunque, al di là di queste costruzioni del caso di specie su cui non vi voglio poi trattenere più che tanto, proviamo a tirare le fila del nostro ragionamento. Noi abbiamo due modi diversi per vedere queste representation and warranties. Un primo modo è in termini di inadempimento del contratto. Il seller che fa una representation and warrant e warrant qualcosa che risulta dopo non essere corrispondente al vero, nel senso che la target era diversa rispetto a come è stata rappresentata, costituisce inadempimento, con tutti i rimedi che derivano dall'inadempimento. Primo schema. Secondo schema è un problema di determinazione del corrispettivo del shared purchase agreement. Come viene determinato il prezzo? In un certo modo. Io ti do 1000 sul presupposto, sulla base di certi presupposti di fatto che tu mi hai sottoposto. Se questi presupposti di fatto non sono corrispondenti al vero, io, buyer, ho diritto a una rideterminazione del prezzo, che può essere un adjustment of price, ma può essere anche una riduzione del prezzo mediante la corresponsione di indennità. In quest'ottica, che è un'ottica appunto che ci porta a uno schema assicurativo, io ti assicuro che certi eventi negativi non si verificheranno, se si dovessero verificare io seller ti do una somma di denaro che ti riporta nella situazione in cui saresti stato se questi eventi negativi non si fossero verificati. Ecco, se noi seguiamo questo secondo schema, allora noi ci muoviamo in un'ottica in cui l'unico rimedio è quello che il contratto prevede. Ho pagato 1000, si è verificata una sopravvenienza passiva, quantifichiamola, 100, dammi 100, ok, tutto a posto, mi hai dato 100, non c'è più nessun altro problema. Sono due modi di vedere le representation and warranties molto diversi, come facilmente potete capire, e al di là del ritenere uno o l'altro più fondato, dobbiamo averli presenti perché è chiaro che nel contenzioso l'una piuttosto che l'altra prospettiva cambia completamente il modo di vedere il tema, no? Nel momento in cui, per esempio, il seller dica ti ho dato quei 100, cosa vuoi di più? Noi lo comprendiamo perché è questa la logica. E ci mettiamo anche in un'ottica in cui eventuali tetti di responsabilità o tetti di indemnity sono perfettamente logici. Le parti hanno pattuito ex ante che un'eventuale sopravvenienza passiva comportasse una certa modificazione del prezzo, comportasse alla fine una certa modificazione del prezzo. Se invece noi ci mettiamo in un'ottica di inadempimento, noi ci mettiamo in un'ottica di pieno risarcimento del danno che ne consegue. Sono due modi completamente diversi di vedere il problema, no? Quindi è importante che noi abbiamo presente le due possibili soluzioni interpretative. Uno schema da inadempimento del contratto di vendita, uno schema invece da aggiustamento del prezzo mediante la corresponsione di indennità predeterminate ex ante. E noi vedremo come, a seconda che si segua questa o quest'altra prospettiva, cambiano molte cose proprio nel momento in cui noi pensiamo di applicare il diritto italiano a questo contratto, ma questo lo vedremo con calma.